Siamo nell'anno della fede e possiamo considerare anche questo un passo ulteriore che la parola di Dio ci fa fare intorno alla fede. La fede oggi si presenta così, come un atto di fiducia nelle parole che il Signore ci rivolge, nonostante che a noi appaia un'evidenza diversa. È un po' qualcosa del genere, abbiamo visto qualche settimana fa a proposito delle nozze di Cana, quando la madre di Gesù diceva a quei servi: qualunque cosa vi dicesse, fatela. Anche la cosa più strana che infatti lui chiede di fare. E così anche Pietro, che rinuncia ai suoi ragionamenti e anche al suo forse desiderio di riposarsi dopo aver invano faticato tutta la notte. Questo qua gli dice di gettare di nuovo le reti, di andare verso il largo. Dice: guarda, solo perché l'hai detto tu, lo facciamo. Ecco, la nostra fede si può anche intendere così, come un atto di fiducia contro ogni speranza, dice in un altro punto la Bibbia, un atto di fede che facciamo sulle parole che il Signore ci ha detto. È anche bella l'immagine, getterò le reti, perché un po' tutti la nostra vita la possiamo considerare così, un gettare le reti. Siete così diversi l'uno dall'altro per le età, condizioni, opere, lavori, non lavori. Ognuno però la sua rete la getta tutti i giorni. Le sue attività ce le ha, i suoi pensieri, le sue speranze, i suoi tentativi, i suoi fallimenti. Tutti, penso che nessuno sia esente. Ecco, provare oggi a compiere questo atto di fiducia sulla parola del Signore. Le getto queste reti. E quindi riproporre la parola di Dio come il principio e il fondamento. Sono due parole care a Sant'Ignazio di Loyola, che quando faceva i suoi esercizi diceva, e quando li faceva fare agli altri: adesso bisogna riordinare tutta la vita in base a un unico principio e fondamento. Ecco, per noi è chiaramente questo principio e fondamento della nostra vita, di ogni nostra attività, sia la parola. Ecco, c'è forse un rischio a questo punto che insorge in me e da cui però la parola stessa ci preserva. Il rischio è questo: ecco, cercate di essere bravi, di ascoltare la parola di Dio, di pregare, di far per bene, e vedrete che tutto va bene. Il tuo negozio venderà, i tuoi studi avranno successo, la tua azienda migliorerà, e la tua salute sarà sempre più rigogliosa, la tua famiglia sarà sempre più prospera, ricca di soddisfazioni, no? Ecco, un rischio di interpretazione, cioè di questo invito a vivere di pura fede nella parola, il rischio di collegare strettamente, in qualche modo, in modo un po' mondano, a questo una riuscita, un successo, appunto, dal punto di vista delle cose di questo mondo. Perché vi dico che la parola stessa di oggi ci preserva da questo rischio, da questo inganno? Beh, intanto c'è la nostra esperienza quotidiana che ci fa vedere tante volte che le cose non sono così. Prima sentivo la Bibbia continua, stanno leggendo il libro di Giobbe in questo momento. Giobbe Sì, è proprio il caso tipico di uno che gli sembrava di aver fatto tutto bene, invece gli va tutto male. Allora si chiede, ma insomma, com'è sta storia? Tu mi avevi promesso tante benedizioni, se facevo bene, come mai mi capitano invece tanti guai? Vabbè, quindi c'è un'esperienza nostra che già ci preserva da cadere in questa tentazione, considerare la religione come un amuleto, una specie di assicurazione sulla vita felice. Ma questo Vangelo proprio nella parte finale ci aiuta, cioè mi ha aiutato a capire qualcosa di più. Quando a Simone Gesù dice: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ecco, cioè questa strana espressione pescatore di uomini mi ha fatto pensare, ma allora tutto quello che è successo è qualcosa di simbolico. Qui non stiamo parlando della pesca dei pesci. Quello che Pietro fa sulla parola del Signore non è un'assicurazione a avere una buona pesca di pesci, ma è tutta una cosa che, nella quale il Signore lo mette nella direzione di una interpretazione più profonda della vita, in cui è sempre così nelle scritture. L'uomo riceve il primato e quindi è la realtà, la creatura più importante di tutte. E quindi tutto quello che noi facciamo, lo facciamo, ci dice questo, anche questo episodio, per l'uomo, per gli uomini. Il bello di questa di questo incontro tra Gesù e Simone è che da quel momento in poi Simone non è diventato un pescatore bravissimo e fortunatissimo, ma è diventato un uomo che tutte le sue reti, tutte le sue i suoi talenti, la sua intelligenza, la sua fede, la mette per il servizio degli uomini. Mi è sembrato anche bello come ancora chi ha lavorato sul nostro foglietto interpreta giustamente questo verbo pescatore. In realtà vuol dire uno che raccoglie vivi gli uomini e quindi un amante della vita, non un razziatore per impossessarsi. Ecco, allora, se è così, allora comprendiamo anche che questa benedizione, questo grande successo che il Signore propone a chi pone la sua vita, a chi getta le sue reti sulla parola, non è tanto per avere ricchezze, salute, successo, ma è per, su questa base, costruire una vita tutta attenta, tutta dedicata al servizio degli uomini. Bene, questa un po' è la prima osservazione, e poi la seconda e ultima, non voglio disturbarvi troppo, riguarda la questione del peccato, perché viene fuori un po' in tutte e tre le letture, no? Un certo scompenso tra questo Dio e l'uomo come messo, no? Isaia assiste alla visione di Dio e dice: mamma mia, ma io sono proprio un poveretto, sono un uomo di labbra impure. E poi dice: sono perduto, o ahimè sono perduto, come faccio? Adesso si muore, perché dopo aver visto Dio, nella Bibbia si dice che si muore, e l'abbiamo sentito anche pochi giorni fa nella candelora, no? E quindi Isaia si sente proprio un poveretto, in realtà non si sente perduto, è bello questo, e dice: ahimè, mi sono ridotto al silenzio. Cioè questa visione di Dio lo ha fatto tacere dentro. Questa è una cosa molto più bella che essere perduti. Il frutto dell'incontro con Dio porta a star zitti. Porta un atteggiamento quindi di disponibilità a fare un po' pace dentro, perché c'è bisogno di capire, di ascoltare, di sentire quello che ci dicono gli altri. anche a Giobbe, tornando a Giobbe, succede questo, alla fine del libro dice: ho capito, devo mettere la mano sulla bocca. Ecco, così anche di Isaia, che si sente proprio un poveretto, un peccatore, in mezzo a un popolo di peccatori. E così è di San Paolo, avete sentito che ci parla di questo Vangelo bellissimo della risurrezione. La nostra fede, dice Paolo, il Vangelo è questo, che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto. E poi anche diversi lo hanno visto risorto. Però Paolo a questo punto dice: ma è arrivata anche a me questa buona notizia, anch'io ho visto il Signore risorto, anche io che sono proprio l'ultimo, sono proprio il peggiore di tutti, io ero un persecutore della Chiesa. Ecco, quindi anche per Paolo succede la stessa esperienza di fronte a questo manifestarsi così della bellezza, della bontà di Dio, della sua luce. Ecco, poi anche qui Pietro, Simone, scusate perché ancora... Simone gli dice, dopo che è avvenuta questa pesca, gli dice: Signore, va via da me, anzi esci da me. Ancora ci fanno notare quasi che Gesù avesse incominciato a prendere possesso proprio del suo intimo. Esci da me, perché io sono un uomo peccatore. Ecco, è interessante quindi che questa coscienza di essere dei poveretti, di essere dei peccatori, viene sempre non perché Dio ci ha mostrato attraverso la sua legge che noi siamo stati dei trasgressori e quindi ci siamo comportati male, non ci ha fatto dei rimproveri, non ci ha colto in castagna nelle nostre trasgressioni, ma tutte e tre le volte questa consapevolezza nasce dal incontrarsi con la bellezza, la luminosità, la bontà di Dio. Isaia che vede il Signore, San Paolo che riceve il Vangelo della risurrezione e vede anche egli il Signore risorto, Pietro, Simone che fa questa pesca straordinaria. Ecco, in tutti e tre i casi uno incontra la sua povertà perché incontra la bellezza di Dio. Questo è interessante, è bello anche per capire, anche forse abbiamo bisogno di rivedere un po' anche la nostra riflessione sul tema della confessione, del perdono dei peccati. Lo basiamo ancora troppo forse sulla accusa dei peccati alla luce della parola di Dio, della legge di Dio. E invece non è così. Ma l'osservazione che vorrei fare su questo tema del peccato, del peccatore, è questo, che in tutti e tre i casi Dio non tiene assolutamente conto di questo. Mentre questo è un grosso problema per Pietro, per Isaia, per Paolo, in tutti e tre i casi stupisce come il Signore provvede. Per Isaia manda un angelo a prendere il carbone, a toccargli le labbra, dice: adesso tutto purificato, quindi non far più storie e fai quello che ti dico io che devi fare. Lo stesso per Paolo, la mia grazia e basta, quindi stai tranquillo. E è così anche per Simone Pietro, anche lui non temere, d'ora in poi sarai pescatore dell'uomo. Cioè basta quel minimo di coscienza di essere dei poveretti che il Signore non si attarda neanche un momento sul far pesare la situazione di peccato, di povertà, ma volta pagina e dice: beh, adesso pensiamo ad altro. È questa rapidità con cui il Signore sorvola sulla nostra miseria e ci mette dentro il suo disegno, la sua opera, è veramente affascinante. E cerchiamo magari di orientare un po' tutte queste cose anche al fatto che oggi pomeriggio Tiziano diventa diacono, ecco, cerchiamo anche per lui di vedere che cosa significa questo alla luce delle parole che abbiamo ascoltato. E proprio il Signore lo benedica e lo aiuti a essere sempre anche lui un gettatore di reti.